doppio clic. Microfono aperto sui fatti di ieri e di oggi per andare nel futuro con la memoria del passato.
Le leggi dell'uomo sono facilmente violate, ma se nella coscienza umana nasce una scintilla di compassione che illumina il nostro operare, si crea un movimento di pensiero per la nascita di una nuova alba per l'umanità.
Grazie alla Presidente Pinuccia Pitti.
Grazie a tutti.
Vogliamo dedicare questa puntata alla carissima Pinuccia Pitti, la cui improvvisa scomparsa profondamente colpito chi come me, come noi la conosceva. Donna forte, coraggiosa, donna di fede, ha dedicato la sua vita, trascorsa in gran parte su una sedia a rotelle, alla divulgazione dei diritti universali dell'uomo attraverso, come amava dire e ripetere, il linguaggio universale dell'arte. Ospite Pinuccia Pitti più volte negli studi di Radio Vaticana, a lei va dunque il nostro grazie. Pinuccia, diffonderemo la tua tenacia e il tuo amore per la vita. Entriamo ora nel cuore del programma.
L'esempio di santità di San Giovanni Bosco, quale padre e maestro della gioventù, conduca soprattutto voi, cari giovani, a realizzare i vostri progetti futuri, non escludendo il piano che Dio ha su ciascuno. Preghiamo San Giovanni Bosco perché ognuno trovi nella vita la sua strada a quello che Dio vuole per noi.
Così Papa Francesco mercoledì 29 gennaio all'udienza generale. Il 31 gennaio, poche ore fa, nel mondo si è celebrata la festa di San Giovanni Bosco. E io do subito il benvenuto al mio ospite, Don Giorgio De Giorgi, direttore dell'Istituto Salesiano San Lorenzo di Novara. Ben trovato, Don Giorgio.
Grazie e un saluto a ciascuno di voi.
Vogliamo iniziare questo programma dedicato appunto a Don Bosco con un tentativo non facile, raccontare chi era in soli 2 minuti, poi lei ci dirà se ci siamo riusciti, se ci siamo riusciti almeno in parte. La scheda è di Amedeo Lo Monaco.
La vita di Don Bosco, fondatore dei Salesiani e delle figlie di Maria Ausiliatrice, è stata ispirata da un desiderio sempre custodito nel cuore, portare il maggior numero di anime in paradiso. Con questo fermo proposito ha svolto la sua missione rivolta in particolare a giovani disagiati e poveri. Nato il 16 agosto del 1815 in una famiglia di contadini in una frazione di Castelnuovo d'Asti, si contraddistingue fin da bambino per un'intelligenza spiccata. A 9 anni un sogno premonitore gli indica la strada, una delle pietre miliari di una cammino che lo porta al sacerdozio, ed è il fuoco della carità ad animare il giovane sacerdote. Il motto che campeggia nella sua camera da letto è: dammi le anime, prendi tutto il resto. L'8 dicembre 1844, ispirato da San Filippo Neri, fonda, intitolandolo a San Francesco di Sales, l'oratorio che in seguito stabilirà a Valdocco. Di lì a poco Don Bosco avrebbe dato vita anche alla congregazione salesiana al servizio della gioventù, e più tardi nel 1872, insieme a Santa Maria Domenica Mazzarello, all'Istituto delle Famiglie di Maria Ausiliatrice per l'educazione della gioventù femminile. Muore il 31 gennaio del 1888. Viene beatificato da Pio XI nel 1929 e poi canonizzato nel 1934. San Giovanni Paolo II lo dichiara padre e maestro della gioventù per la sua pedagogia, che si basa su 3 pilastri: ragione, religione e amorevolezza. Nel pensiero di Don Bosco, ragione è sinonimo di ragionevolezza e persuasione. La ragione aiuta a valutare tutte le cose con senso critico e a scoprire il valore autentico della realtà terrena. La religione rappresenta il punto d'incrocio tra il mistero di Dio e quello dell'uomo. L'amorevolezza esprime la necessità che, per avviare un'efficace relazione educativa, i giovani non solo siano amati, ma sappiano di essere amati. Ragione, religione e amorevolezza continuano anche oggi ad essere i pilastri di un sistema educativo che mira a formare buoni cristiani ed onesti cittadini.
Don Giorgio, buoni cristiani, onesti cittadini è la sintesi della sintesi di ciò che abbiamo provato a fare. Non so se ci siamo riusciti abbastanza bene o no.
Ci siete riusciti benissimo, perché sono uscite almeno 4 parole cardini del nostro sistema educativo: la parola sogno, la parola anime, la parola oratorio e poi la sintesi del sistema preventivo. Ecco, Don Bosco aveva come mira la salvezza delle anime, qualificando però i suoi ragazzi affinché potessero essere buoni cittadini, E quindi questo protagonismo giovanile di un santo sognatore aveva sempre delle radici che erano in cielo. Proprio quest'anno questa frase che sintetizza il nostro carisma educativo, buoni cristiani, onesti cittadini, è stato preso dal nostro rettor maggiore, decimo successore di Don Bosco, per quella che noi chiamiamo strenna, cioè quel tema che guida tutte le opere salesiane del mondo per un anno intero. Quindi è davvero la sintesi della nostra spiritualità.
Ed il fatto che sia stato preso quest'anno quello che era appunto uno dei punti chiave per il santo dimostra quanto poi il suo messaggio sia universale attraverso i secoli, oltre evidentemente i confini delle nazioni. Don Giorgio, ora torniamo indietro di 5 anni nella nostra macchina del tempo radiofonica di doppio clic, in particolare al giugno del 2015, anno importante per voi salesiani perché si è festeggiato il bicentenario della nascita di Don Bosco e Papa Francesco si è recato nell'estate di quell'anno a Torino, in particolare poi a Valdocco, dove ha parlato a braccio, e sottolineiamo a braccio perché consegnò il discorso preparato e disse: voglio parlare così come mi sento di fare davanti a voi fratelli e sorelle salesiani. Parlò appunto alla famiglia salesiana. Ascoltiamo un passaggio in cui il Papa ricorda proprio la sua esperienza personale con voi salesiani.
Sono tanto riconoscente alla famiglia salesiana. La mia mamma, dopo il quinto parto, è rimasta un anno paralitica. Ai 3 più grandi ci hanno inviato ai collegi salesiani. L'ultima elementare l'ho fatto io. E io ho imparato a amare la Madonna lì, no? Amare tanto la Madonna. I salesiani lì mi hanno formato alla bellezza, al lavoro, mi hanno formato l'affettività. E quello è un cardine proprio di Don Bosco, perché con l'amore formava l'affettività e faceva maturare l'affettività.
Don Giorgio, quanta enfasi del Papa nel pronunciare la parola affettività?
Tantissima. Ecco, il nostro sistema educativo si basa proprio su questa convinzione, che se un ragazzo è amato, un ragazzo dà il meglio di sé. E quindi è bello pensare che Don Bosco non abbia voluto chiamare le sue opere istituti, ma abbia voluto chiamare case. Perché quando uno si sente a casa scattano tanti meccanismi, si sente amato, si sente accolto, ben voluto. Quindi il Papa ricorda un'esperienza breve nel tempo che lui ha fatto in un collegio salesiano, però molto intensa. Pensate che lui ha anche definito così questo periodo passato con i salesiani, quando il giorno era una freccia, perché era così bello rimanere in questo collegio che il tempo passava, non era un obbligo starci, ma si andava volentieri perché i rapporti di amicizia, di informalità, i rapporti instaurati su questo senso di famiglia in qualche modo riuscivano a unificare il giorno di un ragazzo.
Ci si sente, ci si sentiva, visto che anch'io non sono più giovane, davvero voluti bene quando si stava negli oratori dei salesiani, un bene che tra l'altro non sempre si riesce a cogliere quando si è piccoli, ma che poi, come diceva Don Bosco e come dite ancora oggi voi, rimane, lo si può comprendere anche magari più in là, però è un segno, è una traccia che non va via. Questo è importante per quanto riguarda le future generazioni.
Tantissimo. Ecco, noi dobbiamo stancarci di seminare, no? Sapendo che i semi messi nell'età giovanile sono poi quelli che portano frutto. Ecco, se infiammiamo il cuore di un ragazzo che ha 16 anni, questo cuore brucerà per tutta la vita. Ecco, nelle nostre costituzioni, che sono un po' la nostra carta d'identità nel nostro sistema educativo di vivere il cristianesimo, ci sono 4 dimensioni profondamente integrate tra di loro e si dice così, che le nostre opere devono essere case che accolgono, cortile dove ci si incontra, scuole che avviano alla vita e comunità che evangelizzano. Sapendo che queste dimensioni sono all'interno del cuore dell'uomo profondamente unite, non delle scatole stagne. Ecco, noi dobbiamo creare proprio questo, è un'educazione che abbia di mira la crescita integrale della persona. E sappiamo bene che se si toglie l'anima non si toglie una parte di una persona, ma si toglie il cuore di un sistema educativo.
Un'impresa ambiziosa, difficile, ma del resto le cose grandi richiedono tutto questo. Don Giorgio De Giorgi, lo ricordo, direttore dell'Istituto Salesiano San Lorenzo di Novara, con cui stiamo parlando di San Giovanni Bosco a poche ore della festa, appunto il 31 gennaio del Santo. Ora apriamo una parentesi, non è esattamente parentesi la definizione esatta, perché i sogni per Don Bosco furono davvero centrali, non solo il più celebre, quello dei 9 anni. Ne parleremo tra un attimo con lei, ma dopo aver ascoltato la scheda a cura di Silvia Giovarrosa.
All'età di 9 anni ho fatto un sogno che mi rimase profondamente impresso nella mente per tutta la vita. Nel sonno mi parve di essere vicino a casa.
Quello dei 9 anni è il primo dei molti sogni che Don Bosco fece nel corso della sua vita ed è quello che orientò il suo cammino e il suo operato. Nel sogno Gesù e Maria indicano a Giovanni la missione da compiere, il campo di lavoro,
dove stava raccolta una moltitudine di fanciulli. Alcuni ridevano, altri giocavano, non pochi bestemmiavano.
Il metodo educativo.
Non con le percosse, ma con la mansuetudine e con la carità dovrai guadagnare questi tuoi amici.
La maestra ed il sostegno.
Ti darò la maestra, sotto alla cui disciplina puoi diventare sapiente.
E l'atteggiamento da mantenere.
Renditi umile, forte e robusto. E ciò che in questo momento vedi succedere, tu dovrai farlo per i miei figli. Un giorno dell'anno 1847 comparve la regina del cielo e mi condusse in un giardino incantevole. C'era un pergolato che si prolungava a vista d'occhio.
Il sogno del pergolato di rosa è Maria stessa che lo spiega al santo.
Cominciai a camminare, ma subito mi accorsi che quelle rose celavano spine acutissime.
La via da percorrere, dice, è ricoperta di rose e di spine e tu vi camminerai con le scarpe della mortificazione.
Cosicché i miei piedi sanguinavano.
Le spine sono le affezioni sensibili che condizionano e arrestano la missione dell'educatore. Le rose sono il simbolo della carità che distinguerà te e i tuoi coadiutori.
Soffiò un altro vento e mi trovai attorniato da un numero immenso di giovani, assistiti da molti preti e coadiutori che si misero a lavorare con me.
Non temete, l'amore vi farà raggiungere rose senza spine. Il sogno delle due colonne, Don Bosco lo raccontò la sera del 30 maggio 1862.
Figuratevi di essere con me sulla spiaggia del mare e di non vedere attorno a voi altro che mare. In tutta quella vasta superficie di acque si vede una moltitudine innumerevole di navi ordinate a battaglia.
Le due colonne di salvezza rappresentano la devozione a Maria Ausiliatrice e l'Eucarestia.
In mezzo all'immensa distesa del mare si elevano dalle onde due robuste colonne, altissime, poco distanti l'una dall'altra. Sopra di una vi è la statua della Vergine Immacolata. Ai cui piedi pende un largo cartello con questa iscrizione: Auxilium Christianorum. Sull'altra sta un'ostia di grandezza proporzionata alla colonna e sotto un altro cartello con le parole Salus Credentium.
Si preparano grandi travagli per la Chiesa, profetizza Don Bosco. Solo ancorandosi a questi, la barca di Pietro sarà tratta in salvo.
Don Giorgio, non possiamo comprendere a fondo la figura di Don Bosco senza parlare anche dei suoi sogni.
Certamente, Don Bosco è stato un sognatore e il Signore attraverso questi sogni, alcune volte dicevano che fossero delle vere e proprie visioni, il Signore guidava la sua vita e dobbiamo crederci in questo. Il primo sogno, quello dei 9 anni, è il sogno vocazionale. Don Bosco lo racconta in tante versioni, probabilmente ogni giorno, e sarà andato a questo sogno. E solo alla fine della sua vita, in una messa celebrata all'altare del Sacro Cuore della Basilica di Roma, lui dirà: ho capito tutto, finalmente mi è chiaro. Però in questo sogno dei 9 anni sono significative le reazioni che lui si sente dire quando il giorno successivo racconta ai suoi familiari questo sogno. I fratelli dicono: diventerai un pecoraio. L'altro fratello dice: sarai un capo dei briganti. La nonna dice: non bisogna credere ai sogni. Ma la sua mamma dice così: chissà che tu non abbia a diventare prete. Con mamma Margherita, venerabile mamma Margherita, che è proprio il cardine dell'educazione di Don Bosco, aveva visto lungo, aveva visto bene, perché in questo sogno l'intera vita di Giovannino Bosco era segnata. diventare lui stesso pastore di altri ragazzi, però con questa particolarità, che chi l'avrebbe aiutato sarebbero stati i ragazzi stessi. Ecco, Don Bosco fonda la sua congregazione a partire da ragazzi che hanno 16-17 anni, non da altri sacerdoti della sua età. E questo ci fa capire che in quel sogno lì c'era già dentro questo grande compito che Dio gli dava. Aiuta i tuoi compagni, i tuoi giovani, a diventare protagonisti della salvezza degli altri. Ecco, un bel esempio di come Don Bosco si fidava dei giovani rendendoli protagonisti nelle loro opere.
Si fidava, si affidava ed era un affidarsi, una fiducia reciproca. Grazie ancora dunque a Silvia Giovanrosa per questo lavoro che ci ha permesso appunto di tornare a parlare di alcuni dei sogni di Don Bosco, che sono tantissimi, non basterebbero intere trasmissioni, e grazie anche a Orazio Coclite per la lettura, per appunto la voce che ha prestato a Don Bosco. Don Giorgio, voglio tornare con lei a Valdocco a 5 anni fa, con Papa Francesco appunto, che si recò lì per il bicentenario della nascita del santo, perché il Papa ha parlato anche di disoccupazione giovanile. Ascoltiamo.
Oggi tante cose sono migliorate, c'è il computer, ma tante cose, ma la situazione della gioventù è più o meno la stessa, eh? E Don Bosco cosa ha fatto? A lavorare con i ragazzi senza lavoro, senza studio, sulla strada. Ha rischiato il suo ministero, e per questo tanti hanno sparlato di lui, no? Questi sono di seconda classe, non si può fare nulla, no? Oggi, con una situazione dove il 40% qui, dei giovani sono senza lavoro, voi salesiani avete la stessa sfida che ha avuto Don Bosco: prendere questi ragazzi.
Avete la stessa sfida oggi, qui, adesso. Il Papa è riuscito, come sempre, in pochissimi secondi a parlare di un tema enorme, che però riguarda ciascuno di noi, e non possiamo volgere lo sguardo da un'altra parte.
Sì, anche in questo caso Don Bosco possiamo dire che è stato davvero un precursore dei tempi. Noi salesiani conserviamo un contratto di lavoro, o meglio un contratto di apprendizzaggio, firmato l'8 febbraio del 1852. Le due firme sono quella di Don Bosco e quella di un signor Giuseppe Bertolino, minusiere, falegname. Si impegnava questo falegname a prendere nella sua bottega un ragazzo, a farlo lavorare a un numero di ore più ridotto rispetto agli altri lavoratori, a pagarlo il giusto, ma soprattutto a insegnargli un lavoro. Ecco, da quel momento i centri di formazione professionale, lo dico anche con un po' d'orgoglio, sono il fiore all'occhiello della nostra congregazione, perché in tanti paesi, e non solamente in Italia, i governi stessi cercano la congregazione salesiana perché formino i futuri professionisti. Anche nella nostra opera, qui a Novara, abbiamo un piccolo centro di formazione professionale, e lo scorso anno abbiamo formato 16 saldatori. Di questi 16 saldatori, 15 hanno subito trovato lavoro. Ecco, dobbiamo crederci che dare della professionalità, quelle che oggi chiamano in una maniera moderna le soft skills, sono davvero delle realtà così importanti che poi rendono più sicura la vita delle persone e la vita delle famiglie.
Don Giorgio, lei mi ha anticipato, ma è questo il bello della diretta, perché il collega Alessandro Guarasci ha preparato una scheda proprio su questo contratto di apprendistato. Ascoltiamola insieme.
Fu San Giovanni Bosco ad inventare l'apprendistato, o almeno nel modo in cui lo conosciamo oggi. Dunque doveri per il giovane che apprende un mestiere, ma anche diritti precisi e regolamentati. Circa 160 anni fa, e per la precisione l'8 febbraio 1852, il santo si fece garante del primo apprendista e così redasse il primo contratto di apprendistato. Il luogo fu l'oratorio di San Francesco di Sales a Torino. Ed il primo giovane apprendista falegname si chiamava Giuseppe Odato. Il primo contratto di apprendistaggio in Italia, letteralmente così si chiamava, venne riportato su carta bollata da 40 centesimi. Il contratto obbligava il datore di lavoro, Giuseppe Bertolino, a correggere l'apprendista solo a parole, senza percosse, rispettandone l'età, la capacità, il riposo festivo e i doveri di allievo dell'oratorio. Il giovane si impegnava a comportarsi da buon apprendista dinanzi al direttore dell'oratorio Don Bosco e al padre. Nel corso dei 2 anni di apprendistato, l'apprendista percepiva uno stipendio settimanale che cresceva col tempo. Don Bosco diventò così patrono dei giovani apprendisti, intuendo la necessità di unire insieme educazione e formazione. Agli occhi dei ragazzi, Don Bosco dunque sapeva incarnare tanto il lato materno quanto quello paterno della Chiesa. Il suo obiettivo era dare una dignità al lavoro, ma soprattutto al lavoratore, in un'epoca in cui l'Italia pre-unitaria si affacciava nell'era industriale.
E con questo riferimento al mondo del lavoro e a Don Bosco, che volle il primo contratto di apprendistato in Italia, termina la nostra trasmissione dedicata appunto al santo dei giovani, a quello che è una delle canzoni più celebri vostre salesiane, Don Giorgio De Giorgi, chiama padre, maestro ed amico. Io ringrazio il nostro ospite, direttore dell'Istituto Salesiano San Lorenzo di Novara. Continuate così, mi raccomando. Siete in 134 paesi del mondo, se non erro?
Sì, 134.
134, benissimo. Sempre di più e avanti così. Grazie ancora.
Grazie a questa possibilità di poter parlare di Don Bosco, che per un suo figlio è sempre un grande onore.
Grazie al nostro ospite, grazie a tutti voi che ci avete seguito numerosi. In sottofondo un brano che non poteva mancare quando si parla appunto di San Giovanni Bosco. Ringrazio in particolare Giuseppe Mauriello, che ha permesso la messa in onda del programma, tutti i miei colleghi che hanno partecipato alla produzione, e come sempre ricordate, se c'è un motivo per lamentarsi, ce ne sono almeno 2 per non farlo. Ciao!
Regalo alla gioventù. Siete tutti ladri, ragazzi miei. Non ho più il mio cuore, ce l'avete voi. Ma non mi interessa da quest'oggi poi. Ogni mio respiro sarà per voi. Siete tutti ladri, ragazzi miei. Non ho più il mio cuore, ce l'avete voi. Ma non mi interessa da quest'oggi poi. Ogni mio respiro sarà per voi. Tettoia è una piccola stanza tra spiagge infinite e cuore. Un fischio percorso, regina uno sguardo profondo, sentono l'amor. Siete tutti ladri, ragazzi miei. Non ho più il mio cuore, ce l'avete voi. Ma non mi interessa da quest'oggi poi. Ogni mio respiro sarà per voi. Siete tutti ladri, ragazzi miei. Ce l'avete voi, ma non mi interessa da quest'oggi poi. Ogni mio respiro sarà per voi. Un eco color della storia, tesoro dei campi che oggi non è più. Il vecchio pilone del sogno, il ragazzo sul filo non esiste più. L'antica fontana del grande cortile non butta più acqua, e tu aspetti qualcuno che ancora racconti l'amore alla gioventù. Siete tutti ladri, ragazzi miei. Non ho più il mio cuore, ce l'avete voi. Ma non mi interessa da quest'oggi in poi. Ogni mio respiro sarà per voi. Siete tutti ladri, ragazzi miei. Non ho più il mio cuore, ce l'avete voi. Ma non mi interessa da quest'oggi in poi. Ogni mio respiro sarà per voi. Siete tutti ladri, ragazzi miei. Non ho più il mio cuore, ce l'avete voi. Ma non mi interessa da quest'oggi in poi. Ogni mio respiro sarà per voi. Siete tutti ladri, ragazzi miei. Non ho più il mio cuore, ce l'avete voi. Ma non mi interessa da quest'oggi in poi.